grazie dottor Castaldo. E per conoscere in maniera più approfondita quali sono i 14 patrimoni UNESCO che ci aiutano anche a riscoprire le nostre origini, avete trovato sulla vostra postazione un pieghevole che raccoglie e racchiude in maniera sintetica ovviamente le bellezze del nostro territorio, per ripercorrere quella che noi abbiamo definito all'interno del progetto proprio il viaggio della civiltà. E chiedo appunto un contributo al dottor Giovanni Ruggeri, componente del comitato scientifico del progetto, appunto è docente di economia turistica dell'Università di Palermo, perché possa offrirci anche un taglio un po' più tecnico di questa attività. Grazie.
Grazie, buon pomeriggio. Io faccio parte di quel comitato scientifico, tecnico-scientifico, insieme ai miei tre colleghi, che hanno avuto il compito di dare un attimo una direzione a questo progetto, cioè cosa fare dei siti UNESCO del Sud Italia, ecco, come agire, perché spesso partiamo noi con le azioni, no? Facciamo pubblicità, promozione, video, siti web. Dall'altro lato poi queste cose si fanno ma non cambia nulla. Il progetto voluto dal governo italiano e dal ministero, quindi non è un progetto europeo, è un progetto italiano per il Sud Italia, ha lo scopo di principale non di fare venire più turisti soltanto, questa è la conseguenza, no? Il turismo è una conseguenza, ma quello di fondamentalmente creare possibilità, nuove possibilità economiche ai territori attraverso il patrimonio. Questa è l'idea. E insieme ci siamo riuniti più volte per dire come si può fare. Ecco, noi cadiamo sempre sul come. Sul fatto che si deve fare siamo convinti. Sul come. Sicuramente il professor Sgarbi aveva delle idee molto più innovative, anche provocatorie, sul Sud Italia, che alcuni ne avevamo diverse e abbiamo discusso su questo. Il punto però fondamentale che abbiamo, per cui siamo qua, è che il siti UNESCO sono un riconoscimento. Di fatto ci viene tolta la proprietà, no, dei nostri beni, non voglio fare spaventare la Chiesa o il Comune o la Regione, ma riconosciamo, accettiamo che la proprietà sia di tutti, cittadini del mondo, non sia più nostra. Per questo dobbiamo sottostare a tante regole, vincoli, e se non lo facciamo perdiamo il riconoscimento, ok? E nell'UNESCO ci dà soldi per questo, ci dà fondi, ci dà la possibilità di un riconoscimento. Allora la prima azione da fare, e questo la ricerca ce l'ha dimostrato, che per aumentare il valore anche economico, dare possibilità ai giovani di creare delle economie attraverso questi beni, economie buone, positive, come conseguenza dell'ospitalità e della nostra conoscenza, sia non mettere in rete i territori o le città o i comuni o le regioni o le province, perché non sono persone che possono dialogare queste, sono soggetti, enti, ma mettere in rete le persone. Senza questo l'effetto economico non avviene, senza questo. È successo, io sono stato componente delle Isole Eolie, del sito UNESCO Isole Eolie. Abbiamo lottato col governo italiano per mantenere il riconoscimento UNESCO le Isole Eolie, primo sito italiano ad essere riconosciuto. Le persone, i cittadini non volevano il riconoscimento. Perché? Perché volevano fare l'aeroporto, il porto per le grandi navi da crociera, costruire nuovi alberghi. Una visione completamente diversa, tanto da non mettere, qualcuno lo diceva prima, nessuna targa all'esterno. E quindi in che modo il sito UNESCO è un vantaggio per noi, dovendo sopportare tutti i vincoli? Nella misura in cui ce ne appropriamo e stabiliamo relazioni tra di noi, tra le persone, cioè senza di noi la valorizzazione non si fa. Non si fa con i siti web, non si fa con la comunicazione, con i voli aerei, con i charter, con le low cost. Quelle sì, sono uno strumento, ma non comunicandolo. E quando il visitatore percepisce, non sa che è un sito UNESCO, già qui abbiamo sbagliato, non gliel'abbiamo detto, non l'abbiamo fatto vivere. E innanzitutto dobbiamo sapere noi perché è un sito UNESCO. se io dovessi chiedere oggi perché abbiamo avuto il riconoscimento per questo sito arabo-normanno, cosa c'entra l'arabo-normanno? Perché abbiamo dei monumenti? Assolutamente no. Non abbiamo vinto per il riconoscimento, per i monumenti e la storia, no. Ma per un elemento immateriale, perché c'è stata riconosciuta nella storia l'abilità che persone del nord Europa e persone del sud Europa non solo convivevano, lavoravano per creare. Pensate, una persona di Oslo con una persona che viene dal Cairo, con concetti completamente diversi del tempo, del lavoro, totalmente diversi. La coesistenza tra opposti, non tra diversi, tra opposti per creare qualcosa. Questo è stato il riconoscimento, non solo il monumento di per sé o il mosaico, questo non interessa, per il grande valore di unificare nord e sud. Allora, in sintesi, questo progetto che ha stanziato diversi fondi, di cui ne siamo responsabili, perché sono stati dati per fare azioni per questi territori, noi ne siamo responsabili, non chi ha fatto solo il sito web, poi chi lo userà. E dobbiamo in realtà in questo momento quindi fare in che modo? Cioè convincersi, studiare tutto ciò che noi abbiamo detto all'UNESCO che realizzeremo nel piano di gestione, è un piano che vi invito a leggere e ad applicare, non a leggere, e non lo deve applicare il turismo o il comune, è un fatto del comune, a noi non interessa, no, oppure l'università, oppure chi fa scienza, no, oppure solo gli albergatori. Assolutamente no, ma dobbiamo ovviamente lavorare tutti per singole competenze su questo tipo di ospitalità, legata alla cultura, non al bene, non al museo, non la musealizzazione, alla cultura che viene dal culto, infatti sono beni cultuali. Allora, siamo qui perché? Per lavorare sul progetto da ora in poi, con gli strumenti che ci verranno consegnati. Questo è il primo punto che ci tenevo a dirlo anche da parte dei miei colleghi del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi la rete tra le persone, non la rete tra i loghi. Questo è il primo passaggio. Il secondo che volevo dirvi, la rete, quindi il conoscere, e vi invito veramente a leggere i nomi dei siti UNESCO del Sud Italia. Sono siti tutti integrabili, cioè l'uno non compete con l'altro, ma ha una particolarità differente. Quindi questo vuol dire a chi viene a Cefalù dirgli: sei stato a vedere Barumini in Sardegna? Vacci la prossima volta, ok? Sei stato a Matera? Vai lì. Noi questo dobbiamo fare affinché la rete funzioni, il progetto abbia senso. E quindi gli albergatori si mettono d'accordo con gli altri albergatori. Quindi come si può passare al valore, alla valorizzazione che diciamo sempre? Innanzitutto, senza usare un invito stasera, senza usare più i condizionali, in tutte le conferenze quando facciamo i progetti, io invito tutti noi siciliani, anche quelli del sud Italia, probabilmente abbiamo questo linguaggio, a non usare i condizionali, più i condizionali, si potrebbe, oppure il si potrebbe fare, potremmo, il turismo potrebbe, ma il turismo farà, ospiteremo, quindi usiamo l'imperativo e poi togliendo i sei male i discorsi. Abbiamo fatto questo però, ma se, ok, cerchiamo di fare questo, perché se già facciamo questo passaggio culturale nel nostro linguaggio, sicuramente possiamo lavorare meglio insieme, no? I sei mai però ci sono in tutti i territori, anche quelli più sviluppati. Allora, in sintesi, quello che siamo chiamati a fare con tutti i siti prescelti, non sono tutti quelli dell'UNESCO delle province del sud Italia, sono solo alcuni sperimentali, è innanzitutto dimostrare che funziona questa rete, per avere molte più occasioni e molte più opportunità. Il secondo passaggio è fare in modo che le imprese riescano a localizzarsi in questi territori, sempre di più. Questi territori UNESCO crescono generalmente in Sicilia più di tutti gli altri, perché l'UNESCO rispetto a tutti i modelli è un valore attrattore molto forte di per sé, come slogan. Però non basta. Non tutti i siti UNESCO si stanno sviluppando nella stessa maniera nel sud Italia e in Italia. Quali crescono molto, del 20-30% in termini di ospitalità ogni anno? Quelli dove c'è una rete di imprese e una collaborazione tra persone ed imprese, okay? Non generica, ma proprio specifica. Quindi il presidente degli albergatori, che vedo qui, va alla Fondazione UNESCO e dice: cosa possiamo fare agli alberghi noi per l'UNESCO? Ci date la possibilità di mettere le targhe UNESCO in tutti gli alberghi? Lo facciamo? E possiamo prenotare le vacanze negli altri siti UNESCO o mandare, dare dei buoni con gli altri albergatori? Questo lo deve fare l'associazione albergatori, non il comune. Lo stesso il comune, in questo modo, la possibilità di fare conoscere, ogni sito fa conoscere invece il sito di un altro sito UNESCO collega. Vengo a Cefalù e io ti racconto anche la storia di un altro sito UNESCO. In questo modo la rete funziona, un cliente, un ospite di una località diventa ospite di un'altra località. E il messaggio ovviamente è quello che è dare una testimonianza che questi beni appartengono a noi e noi conosciamo il perché c'è stato questo riconoscimento. Okay? Dobbiamo esserne consapevoli e farlo nelle azioni di ogni giorno, indipendentemente dai ruoli che abbiamo. Noi dall'università cerchiamo e studiamo il come si possono incrementare le economie per i nostri territori e questa è una grande occasione che abbiamo. E monitoriamo noi i siti, quindi noi vedremo chi andrà avanti, i gruppi di persone che faranno andare avanti i siti UNESCO, coloro i quali saranno orgogliosi di avere un sito UNESCO e ne sapranno anche il perché, e soprattutto essere testimoni di questa unione tra nord e sud del mondo che abbiamo qui e soprattutto in questa grande rete e di possibilità di vacanze nel sud Italia e di ospitalità nel sud Italia che sono testimonianze di culture immateriali più che di ovviamente di beni materiali che sono quelli che in realtà ci tengono uniti o ci consentono di tenere unite le relazioni. E mi auguro che l'università e il comitato scientifico è pronto e disponibile ad accogliere suggerimenti e spunti di riflessione, perché il progetto appena termina poi alla fine lascia solo degli strumenti e gli strumenti non servono a creare quelle economie senza le persone che li usano. Quindi probabilmente se tra un anno ci rivedremo qui possiamo vedere cosa ne è stato della trasmissione o della contaminazione del progetto nelle province del sud Italia e chissà facciamo magari una gara tra i siti UNESCO che sono riusciti più degli altri nel sud, no? Premiamo il migliore che è riuscito attraverso questo progetto a massimizzare i propri obiettivi, qualsiasi essi siano, non solo economici ma anche sociali e del patrimonio. Grazie.
Grazie professore, e per trasferire immediatamente l'informazione all'operatività e anche diciamo, poi agli operatori, io passo la parola a Nicola Farrugio, presidente provinciale di Federalberghi, che appunto diciamo è uno degli attori chiamati ovviamente a rendersi immediatamente attivi e operativi attraverso la rete delle strutture ricettive sul territorio. Grazie.
Grazie a voi, tanto buon pomeriggio a tutti e complimenti per questa, vediamo se riesce a stare un po'. Per questa iniziativa, progetto, ma chiamarlo progetto mi fa un po' paura, nel senso che i progetti spesso hanno una data di inizio e una data di fine, quindi sulla data finale, è pur vero come diceva il professor Giovanni Ruggeri, lasciano poi una traccia, io credo che invece debbano aprire assolutamente le menti e le visioni rispetto a quello che noi abbiamo all'interno di questi territori del sud. Più territori che si uniscono sull'idea fondamentalmente, non su un progetto, su un'idea e su un riconoscimento che in realtà avevamo, non avevamo bisogno di avere l'UNESCO che ci ricordasse il patrimonio che ogni territorio comunque possedeva. E forse avremmo dovuto cominciare tutti quanti un po' prima a ragionare sui nostri patrimoni, che non sono soltanto quelli dell'UNESCO, ma anche altri, che favoriscono sicuramente l'incoming da una parte, ma dall'altra parte a volte lasciano proprio quell'incoming a bocca aperta, non soltanto per il grande patrimonio culturale che possediamo, ma per come lo, le destinazioni poi lo riescono a utilizzare al meglio e lo tutelano anche. Questa è un'iniziativa interessantissima e voglio anche raccontare quanto all'interno della nostra associazione Federalberghi, con alcuni colleghi, proprio così come diceva il dottore Ruggeri, abbiamo già da qualche anno portato avanti una sorta di rete, comunque una piccola collaborazione proprio tra strutture ricettive associate di Monreale, Cefalù e Palermo. Al netto ma proprio sul riconoscimento UNESCO, abbiamo creato una gestione unitaria di un percorso di ospitalità che riconosceva all'interno di quel percorso alcune strutture di eccellenza dei territori di Monreale, Palermo e Cefalù. E devo dire che sotto questo aspetto, ecco, la relazione tra persone, tra operatori, ha cominciato, devo dire, in maniera molto, molto timida, anche con poca visibilità, ma con una visibilità più esterna che quella che interessa a noi più che quella interna, ha portato dei risultati. Dice bene quando il risultato della valorizzazione del patrimonio UNESCO in determinati territori mediamente è proprio quello del 20-30% di aumento a bocce ferme, io dico senza portare avanti iniziative particolari. I nostri territori sono cresciuti, si parla a volte anche di boom in maniera forse anche amplificata, sono cresciuti è vero, ma soltanto forse quest'anno riusciamo ad avere una percentuale, sulle percentuali siamo sempre molto diciamo dubbiosi perché è difficile poterle quantificare perfettamente, ma soltanto del 13%, significa che abbiamo tanto da poter fare ancora, è necessario che comunque i territori cominciano, così come è giusto che all'interno delle strutture ricettive ci siano delle informazioni adeguate, ma tutti i territori, perché ricordiamoci, il turista non viene soltanto per il bene monumentale da visitare, ma viene a visitare un territorio dove all'interno c'è anche il patrimonio. Sceglie dei territori anche dal punto di vista culturale, per le vacanze culturali, ma soprattutto per quello che l'insieme di attività i territori possono generare. Ed è chiaro che un territorio diventa un territorio riconosciuto patrimonio dell'umanità se globalmente questo territorio riesce a dare quei servizi, quelle attenzioni, ma anche quella nuova immagine rispetto al singolo monumento. Noi spesso in Sicilia in generale abbiamo una quantità di siti UNESCO numerosissima, sia quelli materiali che immateriali, non sempre questo avviene, quindi ci troviamo magari alla valorizzazione del singolo sito, immediatamente dietro a quel sito UNESCO è terra di nessuno. E allora lì mi fa piacere che oggi si parla di turismo e il turismo viene sempre richiamato di volta in volta come elemento quasi necessario per la sopravvivenza di quest'isola. Poi spesso ce lo dimentichiamo nei problemi quotidiani di tutti i giorni. Ma allora se così è, se così vuole essere, e noi operatori, e non solo gli operatori alberghieri, ma gli operatori economici tutti, perché fondamentalmente quando si cerca di generare ricchezza per un territorio, credo che si sta facendo una cosa buona e giusta, direbbe qualcun altro, perché su un territorio di ricchezza difficilmente si porta avanti attività di illegalità e quindi un territorio sano non ha bisogno di vivere di illegalità, un territorio produttivo non ha bisogno di tanto altro del favoritismo, dell'assistenza, devo dire anche di buona parte della politica non buona che consente a imprenditori non proprio eccellenti di poter sviluppare economie. Allora noi dobbiamo cercare di favorire dei territori affinché si possa generare ricchezza diffusa e dobbiamo essere anche contenti sotto questo aspetto, perché vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta, perché l'insieme del territorio Cefalù è una perla sotto questo aspetto in Sicilia. Oggi c'è anche un investimento importante che è stato completato con l'apertura del Club Med verso un turismo sempre più di qualità e un turismo alto spendente che può anche riversare sull'economia diffusa maggiori economie. Su questa direzione dobbiamo andare. Noi abbiamo appena letto, io e il mio collega, il delegato di Cefalù, nonché il mio vicepresidente, quello che già nell'opuscolo che avete distribuito viene rappresentato, l'idea della rete, dei consorzi. Queste sono delle attività che già all'interno delle associazioni nostre sono dei progetti portati avanti, quindi ci fa piacere che anche all'interno delle province, anche degli enti pubblici, si sta ragionando nell'ottica di una rete, ma è chiaro che la collaborazione pubblico-privato, il sindaco raccontava quanto di buono abbiamo cominciato a fare nel lavorare su un argomento molto scottante che era quello dell'imposta di soggiorno fino a qualche anno fa, ulteriore io dico condizione importante per creare quell'economia necessaria ai territori per sviluppare ulteriori investimenti. Ecco, i territori, se anche attraverso questo riconoscimento, che può essere, come abbiamo detto, anche fino a se stesso, il riconoscimento non porta nulla, è un bollino che può anche essere tolto, ma che ci deve responsabilizzare oggi ancora di più, perché abbiamo una responsabilità doppia. Oggi abbiamo anche i turisti che vengono per questi riconoscimenti, e pertanto, così come ogni famiglia quando ha ospiti a casa, si deve fare trovare sempre organizzata, preparata e la casa ben sistemata, perché altrimenti avremmo creato un boomerang che non ci possiamo più permettere. Grazie a voi.
Grazie Presidente, io diciamo, ringrazio anche la grande disponibilità che noi abbiamo ritrovato proprio nel Direttore Generale dei Federalberghi, che siamo andati a trovare a Roma e che ci ha dato anche dei preziosissimi consigli per migliorare alcuni aspetti del portale, del progetto e anche della modalità con cui poter operare. Quindi Massimo Lucara è stato veramente un grande facilitatore di quello che poteva essere anche lo sviluppo del progetto. E a seguire io chiedo l'intervento di Toti Piscopo di travelnostop.com, che è una testata appunto dedicata al viaggio e quindi ci fornirà anche un altro aspetto di quelli che sono, diciamo, un contributo legato un po' all'operatività e agli operatori del settore. Grazie.
Sì, grazie a voi, grazie per l'invito. Intanto complimenti per questa splendida organizzazione. Cefalù è un po' nel cuore di tutti quanti, quindi non abbiamo bisogno ulteriormente di ricordarla. Matera è un'altra tappa che ci è particolarmente cara, non tanto perché è capitale della cultura, ma perché anche per noi come giornale è un punto di riferimento ben preciso. Bene, parliamo di turismo. Il nostro giornale, che è stata una testata pioniere nel turismo siciliano, dal momento che esistiamo da 12 anni come quotidiano di turismo online, a livello nazionale, e fare un giornale a livello nazionale di turismo partendo dalla periferia sicuramente non è facile, insomma, ma in questo siamo stati precursori anche rispetto a quel che diceva il professore Ruggeri, che non abbiamo usato il condizionale, volevamo fare e lo abbiamo fatto, insomma, no? E quando dico noi, perché lo abbiamo fatto con tanti di voi, con tanti lettori che ogni giorno ovviamente ci danno il loro consenso. Bene, il turismo in Sicilia, io credo che questa iniziativa della rete UNESCO sia sicuramente un elemento essenziale che ha contribuito notevolmente al rilancio turistico della nostra regione, del nostro sud e direi quasi di tutto il territorio nazionale, dal momento che tutti gli indicatori indicano praticamente questa come una delle stagioni particolarmente favorevoli. Io credo che questo sia stato con quello di quest'anno un biennio estremamente felice, non solo per i dati positivi di arrivi e presenze, non solo perché fondamentalmente in questo paese si è riaccesa la speranza. Si è compreso praticamente che il turismo, intanto abbiamo smentito la famosa e nefasta frase che di cultura non si mangia, no? Quindi voglio dire, finalmente credo che l'abbiamo accantonata e su questo argomento possiamo non ritornarci più, insomma, no? Fortunatamente, insomma, no? Ce ne siamo convinti a tutti i livelli.
Microfono.
estremamente favorevole, dal momento che in questi due anni abbiamo notevolmente intanto recuperato quel decennio di estreme difficoltà determinate da una serie di contingenze di carattere complessive, economiche, di immagine, di crisi internazionali che ci hanno sicuramente penalizzato ma favorito per quello che riguarda l'aspetto. Oggi io credo che c'è un problema essenziale, quello che bisogna adesso gestire e in maniera positiva il risultato che noi abbiamo raggiunto. In un editoriale abbiamo parlato proprio qualche settimana fa che questa stagione turistica la potremmo quasi considerare una start-up, no, per il turismo siciliano. Bene, ci siamo resi conto che di turismo si può mangiare, di turismo si può vivere, la gente si è resa conto di essere soggetto attivo e non soggetto passivo, praticamente, del senso di ospitalità, di accoglienza, che è legato al turismo, è un settore economico produttivo che può generare ricchezza. Anche nei piccoli borghi o nei piccoli paesi, nei piccoli comuni, si è acquisito questo senso di consapevolezza che è determinato anche dal recupero del senso della bellezza, di quella sensibilità diffusa. No, cioè, credo che abbiamo fatto un passo in avanti. È chiaro, credo che a tutti, a tutto ciò, tutti abbiamo contribuito, ha contribuito anche il concetto dell'UNESCO inteso proprio come senso di immaterialità, però adesso non possiamo più permetterci, credo, di perdere ulteriormente tempo. Dobbiamo, come diceva correttamente il professor Ruggeri, recuperare quel senso del rapporto tra le persone. E io credo che questo sia l'elemento veramente di difficoltà maggiore, perché noi in Sicilia, ma credo che sia un limite per tutte le regioni del sud, quello del nostro accentuato individualismo e della nostra incapacità praticamente di rapportarci anche con il tempo. Io dico sempre che il tempo, al pari del denaro, è un valore economico, se non più importante, insomma, no, sicuramente da non sottovalutare. E qui sul piano del tempo dobbiamo trovare un rapporto e un raccordo fermo e preciso tra quello che sono i momenti della burocrazia e quelli che sono i momenti del mercato. C'è una distonia praticamente, no, tra queste due sensazioni che ovviamente dobbiamo provare a colmare come gap complessivo. Quando noi parliamo, finalmente questo progetto va a partire due anni fa. Bene, certo, oggi siamo tutti quanti soddisfatti che finalmente sia partito, però voglio dire, rispetto al mercato siamo pur sempre con due anni di notevole ritardo. E allora qui, a questo punto, si deve ritrovare quel raccordo praticamente tra pubblico e privato, perché oggi più di ieri credo che gli strumenti ci sono. Penso al concetto delle reti d'impresa, che può consentire di favorire anche quegli aspetti di comunicazione, no? E di integrazione tra pubblico e privato, e rendere qualunque livello di progettualità in maniera molto più comunicativa, molto più espressiva e anche in maniera molto più persuasiva. Credo che, non voglio togliere ulteriore tempo, credo che siano questi il focus sul quale dobbiamo praticamente concentrarci, in un rapporto di progettualità che ormai incomincia a determinare il come realizzare le cose, perché il problema rimane sempre quello. Era come quando andavamo a scuola, insomma, no? Nella teoria siamo tutti bravi, però se studiamo un poco di più, insomma, no, può dare dei buoni risultati. Allora dobbiamo provare non tanto a studiare di più, o non solo a studiare di più, ma anche ad attuare le cose che studiamo. Grazie.
E proprio, diciamo, parlando di quella che è l'attività anche della scuola e quindi, diciamo, di quello che può essere il contributo che l'ambiente scolastico ci può dare, chiedo l'intervento di Daniela Crimi, dirigente scolastica del liceo linguistico Cassarà.
Sì. Buonasera a tutti, mi perdonerete se farò questo intervento da questa postazione, una settimana oggi ho avuto un intervento chirurgico e sono ancora claudicante, però ci tenevo a essere presente e ringrazio per questo il sindaco Rosario Lapunti, il vulcanico sindaco, l'infaticabile Filippo Spallina, il dirigente della provincia regionale, con la quale direzione noi abbiamo un protocollo d'intesa attivo già da diversi anni, un protocollo d'intesa che vede la scuola che mi onoro di dirigere, un liceo linguistico dove si studiano 4 lingue curriculari, inglese, francese, spagnolo e tedesco, ma anche altre 3 lingue extracurriculari come il cinese, l'arabo e la lingua russa, e mi onoro di essere presente e sono orgogliosa che sia stata invitata la scuola, perché di queste bellissime attività produttive, culturali e di questo patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, l'umanità è una parola portatrice di valori e questi valori possono essere trasmessi soltanto in un luogo, in questo luogo che si chiama scuola, dove l'educazione avviene in modo rinforzato, in modo scientifico, ma dove a essere trasmessi non sono soltanto dei contenuti, delle conoscenze. Oggi più che mai è importante che la scuola non sia soltanto un luogo di trasmissione di cultura, di informazioni e di conoscenze. Il nostro liceo linguistico in questo è un'eccellenza, perché nel nostro liceo non si studia soltanto la teoria, come diceva qualcuno poco fa, il sapere, ma si studia soprattutto e si vive in modo esperienziale il saper essere, quindi il saper accogliere i turisti non significa soltanto tradurre nelle lingue, ma significa soprattutto accoglienza, significa soprattutto amicizia, significano valori, che sono i valori appunto del patrimonio dell'umanità, che come diceva benissimo il professore Ruggeri, non vanno soltanto attraverso i beni materiali, ma vanno soprattutto attraverso questi valori, e oggi più che mai i giovani hanno bisogno di modelli di comportamento, perché l'educazione non si fa ex cattedra, cioè dalla cattedra trasmettendo conoscenze, ma si fa soprattutto con l'esempio. E oggi più che mai, in questo momento storico particolare, i ragazzi hanno bisogno di viverli questi valori con l'esempio degli educatori e con quello che i ragazzi vedono realizzato dagli educatori attraverso il loro esempio, che spesso appunto viene al di là di quello che si trasmette dalla cattedra, ma soprattutto lo vivono guardandoci, io dico i nostri alunni ci guardano in bocca, cioè e ci vedono attraverso i nostri comportamenti. Quindi la scuola, in questo luogo che noi chiamiamo scuola, dove avviene veramente l'educazione, la formazione, i valori del patrimonio dell'umanità, devono essere impartiti non soltanto attraverso le conoscenze, l'arte, la cultura e le lingue, ma devono essere soprattutto trasmessi attraverso oggi più che mai i valori dell'amicizia, dell'accoglienza, anche della serenità, perché poi la scuola è bella se tutto viene vissuto, l'apprendimento viene vissuto anche in un clima di serenità, di amicizia e di accoglienza con tutti, indipendentemente dal colore della pelle. E di questo io ne sono orgogliosa, perché il mio liceo è un liceo che ha 2 sedi a Palermo, una sede a Cefalù, abbiamo ben 15 classi qua a Cefalù, e sono anche contenta di essere stata coinvolta da Filippo Spallina da tempi immemorabili, non soltanto da quando ce l'ha imposta la legge della buona scuola, che ci ha imposto questa famigerata legge 107, che ci ha imposto l'alternanza scuola-lavoro, non l'abbiamo fatto mai per obbligo di legge, l'abbiamo fatto anche in tempi non sospetti, molto tempo prima, quando con Filippo abbiamo firmato questo protocollo d'intesa di Angeli del Turismo. Quindi voi vedrete a Cefalù i nostri alunni per le strade di Cefalù, non a perdere tempo, ma ad accogliere i turisti, a tradurre nelle lingue che loro studiano i turisti, ma anche e soprattutto a stabilire relazioni con i turisti, aiutarli, l'amicizia, il valore dell'accoglienza, del fare le cose insieme, che sembrano valori scontati, ma non lo sono affatto. Quindi io mi impegnerò anche nel futuro a accogliere tutto quello che Filippo ci proporrà in un tema di turismo e di accoglienza, di sviluppo del patrimonio culturale. Ringrazio per questo tutto il comune di Cefalù, anche l'amico Daniele, per coinvolgere continuamente i nostri alunni in queste attività veramente di grandissimo spessore, di grandissimo valore culturale e umano. Grazie.
Grazie mille. E, diciamo, la scuola, che appunto è un attore vivo e assolutamente fondamentale nella trasmissione appunto dei valori, è uno anche degli elementi che sarà un'evoluzione di quello che è il progetto, e chiedo infatti alla dottoressa Elisabetta Gabrielli di spiegarci, di fornirci qualche dettaglio aggiuntivo, project leader del progetto Rete Siti UNESCO, e che all'interno, che ha fatto un po' da caronte di tutte le attività, quindi un plauso alla dottoressa Gabrielli e all'associazione Tecla, che hanno effettivamente, grazie, instancabile, prego.
Grazie a tutti, ringrazio il sindaco Lapunzina per averci ospitato, per aver ospitato la parte più delicata e importante della tappa siciliana del festival e del progetto. Ringrazio il rappresentante anche della città metropolitana di Palermo, il commissario Di Fazio, e davvero instancabile il dottor Spallina, che ci sostiene e che ci ha creduto da sempre, dal primo momento che ha sentito parlare di questo progetto, ha creduto nella fattibilità, nel successo e nel doverne far parte, quindi grazie. Io rappresento appunto, sono il project leader di questo progetto, rappresento sia l'Associazione Province UNESCO Sud Italia, che ha ideato il progetto, e rappresento in questa veste anche l'Associazione TECA, che è la struttura di assistenza tecnica che ha seguito con me il progetto fin dall'inizio, fin dal 2011, anzi vi dirò fin dal 2010, fin dal primo incontro con il ministro, ex ministro, che aveva fatto il bando per gli enti locali, che non voleva inserire gli enti locali, voleva inserire solo i comuni e non le province, quindi fu una battaglia fin dall'origine. Allora, questa parentesi la volevo fare, ma vi volevo subito portare nel concreto di questo progetto, perché questo progetto è importante ed è unico perché coinvolge 15 enti locali di 5 regioni del Sud Italia, quindi è unico nel suo genere. Si propone di dare al turista, soprattutto straniero ma anche italiano, degli strumenti innovativi, quindi utilizza fortemente le tecnologie dell'informazione e comunicazione e realizza sostanzialmente alcuni prodotti fondamentali che sono il cuore del progetto, il portale www.unesconet.eu, vi invito, se avete il vostro smartphone, ad andarci subito. Abbiamo anche la pagina Facebook UNESCONET Italia, quindi mettete per favore mi piace, tutti coloro che sono presenti lo possono fare. E poi l'altro prodotto importante che realizzerà è una card integrata di servizi del territorio, che si chiama UNESCO Card per ora, poi cambierà anche il nome. Allora, il portale innanzitutto è uno strumento di comunicazione di servizi, ma soprattutto anche del territorio che ne fanno parte. Dal portale il turista potrà fruire di una serie di servizi innovativi, quali ad esempio il servizio tuner, che consente di costruire itinerari in base alle esigenze personali del turista, che possono essere allergie, intolleranze oppure disabilità, o anche cagnolini o qualcosa di più particolare che ha a suo seguito, quindi può strutturare la vacanza secondo le sue esigenze. Può avere accesso al servizio di infomobilità, che ormai negli anni è diventato anche generalizzato, comunque noi l'avevamo già previsto 10 anni fa. Un altro servizio a cui può accedere è la ricostruzione virtuale dei siti in 3D, e può scaricare questa card, che adesso è diventata un'app card grazie all'attività di modernizzazione del progetto attuata dal Comitato Tecnico Scientifico, oggi rappresentato dal professor Ruggeri, che ci ha appunto fatto trasformare quella che inizialmente era 10 anni fa una tesserina in una app card. Quindi adesso tra qualche tempo sarà disponibile, ora non si può scaricare perché la società lo sta realizzando, il turista può scaricare su smartphone questa card virtuale, e lui è riconoscibile tramite un QR QR code, si presenterà nelle strutture che hanno aderito al nostro circuito UNESCONET e potrà usufruire di sconti e agevolazioni. E veniamo all'altra parte delicata del progetto, che è appunto questo circuito di aziende, al quale, diciamo, aziende, questo seminario si rivolge in particolar modo. Quindi ringrazio anche i rappresentanti delle aziende, Federalberghi e altri che sono presenti, che hanno magari una struttura ricettiva, un ristorante, un'azienda di prodotti tipici locali, un'azienda di trasporto locale, un'azienda di servizi anche culturali, alla quale va il nostro invito ad entrare nella nostra rete. Come si fa? Si va sul sito www.unesconet.eu, si seleziona la sezione UNESCO Card e ci si iscrive. Ci sono una serie di domande alla quali va risposto, deve avere il sito web questa struttura e deve consentire avere un occhio di riguardo per i nostri turisti. Ci sono una serie di opzioni che può scegliere una o più di una, o può mettere anche qualche altra opzione. Alternativamente l'adesione può essere fatta compilando questo modulo, che a tutti i nostri partner di progetto lo conoscono fin troppo bene. Questo modulo si compila, si scannerizza e si invia all'email card@unesconet.eu. Quindi sono due modi per aderire al nostro circuito. Noi speriamo che questo circuito a breve possa essere arricchito, perché si sta iniziando da neanche un mese a arricchirlo con le aziende. In questo territorio ancora qualche azienda, insomma, vanno sollecitate, perché abbiamo visto che, insomma, c'è bisogno di una presenza forte delle aziende della città metropolitana di Palermo. Quindi invito tutti coloro che hanno appunto amici con strutture del settore che ho citato a caldeggiare la loro adesione al nostro progetto. Vi ringrazio e grazie ancora. Sì, è vero, è una cosa che mi ha segnalato da subito il dottor Spallina: segnaliamo sempre che l'adesione è gratuita. Esattamente, grazie.
Grazie, e quindi la gratuità, diciamo, diventerà un'opportunità per il territorio, quindi trasformiamo questo anche in un messaggio virale che possa essere trasferito. Insieme a quelle che sono le informazioni tecniche, vi trasferisco anche qualche altra notizia che riguarda sempre il progetto e il circuito. Ne approfitto anche per salutare nel frattempo Monsignor Crispino Valenziano, presidente dell'Opera del Duomo, e il sindaco di San Marco d'Alunzio, Dino Castorini, che ci hanno raggiunto nel frattempo e sono presenti qui per noi. Durante la progettualità, nello sviluppo della progettualità, ovviamente una delle opportunità era creare questi momenti, un momento di rete tra persone, più che tra soggetti, che potessero contaminarsi e rimbalzare da un territorio all'altro per poter definire quella viralità, non solo di trasferimento che sono di quella che è la bellezza del patrimonio, ma anche dal punto di vista social. Ed è quello che abbiamo fatto completando il progetto, con alcuni aspetti che sono legati ovviamente alla comunicazione di carattere digitale. La vicinanza, la prossimità dei territori del sud Italia, e lo vedete sui supporti, ma lo vedete sui totem che sono stati collocati presso i vari beni del patrimonio UNESCO, hanno consentito in alcuni casi, e ci è capitato proprio passeggiando per le strade anche della Sicilia, da Piazza Armerina a Noto, dove eravamo ieri per i primi spettacoli appunto della Sicilia, che dei turisti stranieri si fermassero a vedere un po' la cartina sui totem e facessero una considerazione della vicinanza che poteva essere, come diceva giustamente il dottor Ruggeri prima, Palermo è vicino a Enna, ma anche vicino a Siracusa. Ci troviamo in Sicilia, perché non visitare tutti e tre questi splendidi patrimoni? Ma se con l'aereo arriviamo magari a Napoli, ci spostiamo a Salerno e andiamo a visitare Caserta, per noi è facile che quando ci spostiamo in America per fare un viaggio ne approfittiamo magari e prendiamo un paio di aerei per allungare un po' il nostro soggiorno e visitare qualcosa in più degli Stati Uniti. Anche per gli americani è altrettanto semplice, soprattutto quando arrivano tra le bellezze italiane, decidere magari di prolungare di 3-4 giorni il loro soggiorno e lasciarsi ispirare proprio dal viaggio della civiltà per poter avere una maggiore visione di quelli che sono i beni UNESCO. E all'interno delle attività che sono state fatte, al di là diciamo della parte visiva, vado velocemente per non tediarvi, anche per diciamo dare spazio successivamente agli altri interventi. Oltre ai seminari, ovviamente sono state organizzate una serie di spettacoli che si ispirassero un po' ai temi, ai valori portanti di questo viaggio della civiltà. E proprio a Cefalù stasera alle 21:30 saremo nell'atrio della scuola elementare di Via Giglio per parlare della memoria attraverso un racconto di Sicunta e Siarricunta, cioè antichi conti siciliani che racconteranno tra storia e leggenda la memoria di un popolo. Questo perché ogni spettacolo di questo del Festival Experience è stato studiato per quel posto. Non sono spettacoli preconfezionati, sono racconti e narrazioni fatte per quei luoghi e che attraverso la contaminazione del linguaggio e della musica, dell'arte, delle rappresentazioni del teatro musica, hanno consentito di narrare e far raccontare quel posto attraverso l'arte. E questo ieri eravamo appunto a Noto e attraverso lo spettacolo del barocco jazz ci sono state delle contaminazioni tra poesie barocche e musica jazz che ha incantato ovviamente i presenti, così come il giorno prima a Piazza Armerina si è raccontato di Nick La Rocca, che era il siciliano che aveva inventato il jazz. Quindi in qualche modo sono state riscoperte e rispolverate un po' le tradizioni e la storia e i racconti del territorio per narrarle ovviamente in dei luoghi magnifici come quelli del patrimonio UNESCO. E all'interno degli spettacoli, al di là degli spettacoli, sono state organizzate le invasioni digitali, che hanno incuriosito in verità molti, perché nessuno sapeva di che cosa si trattasse, e abbiamo portato diciamo un po' questa che è la nuova dimensione, un linguaggio più moderno, cioè quello di effettuare un social tour all'interno dei beni UNESCO affinché chi si trova diciamo a fare la visita del bene, oltre alla guida e alle informazioni tradizionali di quel territorio, ne condivide la narrazione, ne condivide le caratteristiche sulla propria base social di follower, che ormai diciamo è tutto molto dinamico e crescente, e diventa attraverso degli hashtag che abbiamo diciamo ovviamente indicato ai nostri visitatori, diventa l'hashtag è patrimoni del sud. Per gli stranieri abbiamo utilizzato l'hashtag Southern Heritage, in maniera tale che quello potesse diventare un modo per comunicare agli altri che si stava visitando un bene UNESCO e che questo poteva diventare anche una modalità virale di contaminazione per la rete. Insieme ai materiali e ai supporti che avete visto, ovviamente tutta una serie di attività di relazioni pubbliche di ufficio stampa e una serie di iniziative che hanno visto coinvolti le azioni proprio di digital PR. Abbiamo infatti coinvolto l'Associazione Italiana di Travel Blogger, io ringrazio perché abbiamo anche qui un rappresentante dell'associazione, che hanno seguito e stanno raccontando, sono in giro per i siti UNESCO e stanno raccontando i nostri territori per amplificarne la visibilità attraverso le loro basi follower. Stiamo raggiungendo dei numeri veramente straordinari, voglio rasserenare anche il comitato tecnico su questa diciamo, e anche la direzione, perché la modalità e la viralità con cui si può raccontare un sito UNESCO e far venire la voglia di venire diciamo in questo sito UNESCO è straordinariamente esponenziale, e grazie a questa azione sta diventando ovviamente un'assoluta potenzialità di sviluppo anche dal punto di vista comunicativo. Questo per darvi qualche diciamo pillola in più di riferimento del progetto, e per proseguire non so se il dottore Angelini ci ha raggiunto nel frattempo. Non ancora, ok. Allora ci avviamo alle conclusioni con il presidente Canfora, presidente dell'Associazione Provincia UNESCO Sud Italia, oltre che presidente ovviamente della provincia di Salerno, ringraziandolo per tutta quella che è stata un po' l'attività che ci ha consentito anche di fare e seguire per il progetto. Prego, presidente.
E intanto mi Lasciatemi salutare chi ci ospita, il sindaco di questa straordinaria città, quindi il sindaco Saro Lapunzina, che è un vulcano. Mi sembra che abbia contribuito a ospitarci non solo, ma soprattutto a rendere questa giornata una giornata estremamente costruttiva, estremamente importante, credo. E le considerazioni dei vari relatori, degli interventi, sono estremamente profonde. Verrebbe innanzitutto da dire: prima la persona, prima la persona. E la persona può essere italiano, può essere francese, può essere inglese, può essere americano, può essere cinese, giapponese, ma è prima la persona. Quindi, usando anche una parola cara a Papa Francesco, che in continuazione ci ripete della nuova evangelizzazione, io direi, professore Ruggiero, condivido perfettamente questa caratterizzazione umanista, profondamente umanista, che c'è un'evangelizzazione laica da fare, che le due evangelizzazioni non sono in contrapposizione, ma sono perfettamente sovrapposte. E noi dobbiamo essere capaci semplicemente di fonderle insieme. Il grande Basile, parlando della Campania e parlando di Napoli, diceva che è una terra straordinariamente bella, ma abitata da diavoli. Mi sembra che anche probabilmente la rappresentazione di stasera abbia a che fare con quello che diceva Basile. Io credo fermamente in questo progetto, anzi, devo fare un ringraziamento a chi, dopo tantissimi anni, lo diceva magnificamente la dottoressa Gabrielli, diceva magnificamente che dal 2010, e quindi un profondo ringraziamento alla dottoressa Gabrielli e soprattutto al dottor Mario Batello, perché hanno avuto la caparbia determinazione di portare avanti questo progetto. E tra l'altro questo progetto, siamo stati in pochi ad essere premiati, e siamo stati premiati per l'originalità, per aver messo insieme non soltanto tanti enti locali, ma soprattutto aver messo insieme il mondo della pubblica amministrazione e degli enti locali con il mondo del privato. Noi viviamo in una terra stupenda, che è il meridione d'Italia, senza nulla togliere alla parte centro-settentrionale di questa nostra amata patria, che è una terra di infinita bellezza. Però il più delle volte noi non ci rendiamo assolutamente conto della bellezza nella quale ci ritroviamo. Per cui, citando un vecchio film, ma sempre molto attuale, le invasioni barbariche si ripetono. E abbiamo questo compito, il nostro compito, quello della società civile, che è magnificamente rappresentata da questo parterre, che ringrazio e che saluto, quello di evitare le invasioni barbariche. E questo progetto è un progetto che mette insieme scienza tecnologica, tecnologia e umanismo. E umanesimo. Credo che sia qui, come dire, la sintesi di questo mirabile progetto. Noi abbiamo tante perle, tantissime perle, si è provato a metterle tutte quante insieme in un brand che è riconosciuto a livello mondiale, qual è l'UNESCO, e stiamo provando, anzi io credo che ci stiamo riuscendo, dice bene il professore, ci stiamo riuscendo a far sì che questa collana di perle venga apprezzata, venga indossata, perché un'opera d'arte deve essere indossata. Noi facciamo tantissimo turismo, facciamo un turismo balneare, facciamo un turismo paesaggistico, un turismo archeologico, un turismo architettonico, un turismo museale. In quanti modi possiamo, come dire, coniugare la parola turismo? Ebbene, attraverso questo brand, attraverso la piattaforma che mette a disposizione tutto ciò che occorre all'impresa privata di partecipare, non gratuitamente, opportunamente, subito dopo gratuitamente, ma prima opportunamente a questo diadema, a questa collana. E noi non vogliamo promuovere soltanto il brand è il primo passaggio, il primo step. Noi vogliamo promuovere tutti i territori, vogliamo promuovere tutta l'Italia meridionale, perché se il professore Ruggiero e tutti i sindaci, l'assessore alla cultura del comune di Cefalù, che ringrazio tutti gli amministratori, tutti i sindaci che sono presenti, per me sono i veri pretoriani, lo dico senza mezzi termini, perché prima di essere presidente della provincia di Salerno, e mi onoro di essere presidente della provincia di Salerno, sono sindaco di una città che ha conosciuto una immane tragedia, perché sono anche sindaco di Sarno. Quindi il primo applauso va ai sindaci, questa è tra l'altro anche una magnifica opera, una magnifica costruzione di buona prassi amministrativa, lasciando 3-4 anni al passato, ma noi, grazie a un altro vulcano, che è il dottore Spallina, è il sindaco di Ventimiglia, Ventimiglia Sicilia, l'amico Antonio Rini, scusatemi, ogni tanto. Bene, insomma, grazie alla loro determinazione, alla loro tenacia e soprattutto a tanti altri amministratori e funzionari, penso alla provincia di Matera, penso alla città di Matera, penso ad Alberobello, penso alla città metropolitana di Bari. Beh, noi siamo riusciti a mettere su un progetto che è anche una buona pratica amministrativa di cui tanto si parla. E ogni tanto io voglio sperare che queste buone pratiche amministrative si succedano sempre più numerose, però alla fine in tempi europei si è realizzato. Questo che significa? Significa che esiste una burocrazia che si impegna insieme a una politica in sinergia quando parliamo di territori, quando parliamo di promozione culturale, di promozione turistica, di promozione commerciale e imprenditoriale. E quindi saluto anche i rappresentanti dell'impresa turistico-alberghiera. Sono fondamentali, siete indispensabili. Questo è uno strumento che serve alla persona per anche riappropriarsi delle proprie radici. Penso Salerno e penso a Palazzo Pinto. Beh, Palazzo Pinto è molto vicino al Duomo di Monreale. Palazzo Pinto ci sono stati personaggi illustri di quella storia normanno-bizantina, normanno-araba, di cui tanto si parlava. Beh, io primo monumento che ho visitato a Salerno è stato Palazzo Pinto, perché è un viaggio nella storia. E tutto ciò serve anche ad affascinare le giovani generazioni a imitare un grande Goethe o i grandi viaggiatori che dall'Europa venivano in Italia ad amare la nostra patria, la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri miti e le nostre leggende. Io ringrazio tutti, credo che questo non sia un progetto finale, questo è il primo step, questa è la partenza di questo progetto, che dovrà necessariamente annoverare nuovi traguardi, perché l'Italia meridionale ha una storia profonda. Quindi viva la persona e la dignità umana. Grazie.
E nel salutare e congedare, appuntamento quindi vi ricordo alle 21.30 con Teatro Musica dal tema La memoria si conta e si arricunta nell'atrio della scuola elementare di via Giglio a Cefalù. Grazie mille e buona serata.